parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio».
Lo sguardo particolare che questa sera ci ha offerto è quello di essere osservati, quindi sotto lo sguardo di Gesù direttamente. Vorrei con voi, aiutato dal testo di questa esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, cercare di dare voce a questa scrittura sapiente, che altro non è che una testimonianza di questo sguardo di Gesù sulla storia. Come le altre sere, un brevissimo riassunto, in modo tale che ci collochiamo al punto giusto, dopo la focalizzazione sul significato della gioia cristiana di domenica pomeriggio. Lunedì abbiamo osservato la trasformazione missionaria della Chiesa con una Chiesa in uscita. Martedì, nella crisi dell'impegno comunitario, una serie di sfide del mondo attuale, ma anche le tentazioni di chi opera all'interno della pastorale. Ieri sera l'annuncio del Vangelo, ovvero il protagonismo di tutto il popolo di Dio, e poi dei ministri del Vangelo, a partire dai vescovi, i sacerdoti, coloro che sono chiamati a proclamarlo e a spiegarlo, con quello sguardo un po' specifico e anche provocatorio sul tema dell'omelia. E questa sera raggiungiamo questo quarto livello, che è titolato la dimensione sociale della evangelizzazione, cioè significa, in altre parole, quanto l'annuncio del Vangelo, una vita attraverso il Vangelo, va a incidere nella società in cui viviamo. Tradotto significa quanto la vostra parrocchia o le vostre parrocchie qui nei vostri comuni vanno a incidere esattamente sulla società e l'immagine di civitas di questo territorio, quindi quanto una progettualità positiva che va a umanizzare il territorio fuoriesce da un contributo della Chiesa locale. Quindi una Chiesa che ascolta questa parola e che la rende effettiva non può che riversarsi immediatamente in una azione che diventa utile per tutti quanti coloro che abitano quel territorio. Ecco, l'impostazione di questo capitolo, che come comprendete ha lo sguardo di fondo di quello che viene definito di solito in termini tecnici il pensiero sociale. sociale della Chiesa, è questo l'ambito nel quale si colloca, quindi come l'evangelizzazione riesce a essere efficace socialmente nella nostra città degli uomini. È suddiviso questo capitolo in pratica in due punti. Il primo è una introduzione che ha a che fare con le ripercussioni comunitarie e sociali del Kerigma, quindi appunto dell'annuncio stesso, e leggerò qualche parte di questa introduzione, diciamo così, perché poi il Papa focalizza l'attenzione su tre punti precisi, cioè tre luoghi dove il Vangelo dovrebbe cadere, dovrebbe starci, dovrebbe incarnarsi. Il primo è l'inclusione sociale dei poveri, quindi tutta una riflessione sulla Chiesa che riparte dai poveri. Il secondo, il bene comune e la pace sociale, che mette in campo i cosiddetti quattro criteri di cui il titolo di questa sera. E il terzo tratto è il dialogo sociale come contributo per la pace, dove si prende in considerazione esattamente il tema del dialogo, poi il dialogo ecumenico, la relazione con l'ebraismo e il dialogo interreligioso, oltre che il dialogo sociale in un contesto di libertà religiosa. Vi ho letto i sottopunti perché l'ultimo non riuscirò certamente a trattarlo. Allora, cominciamo con questa parte introduttiva. Come vi dicevo, la dimensione sociale dell'evangelizzazione con le ripercussioni comunitarie e sociali del Kerigma. E inizio con il leggervi un po' tutto il numero 183, perché questo capitoletto che è inserito nel paragrafo l'insegnamento della Chiesa sulle questioni sociali è particolarmente provocatorio, cioè se voi avete avuto modo in questi giorni di dare un'occhiata a questa esortazione apostolica, magari anche leggerla con un certo interesse, o avete in programma di leggerla, vi renderete conto che alcuni momenti il linguaggio del Papa è abbastanza tranquillo. In altri momenti diventa quasi focoso, cioè dove capite che va giù molto pesante. Allora io di solito seleziono le cose un po' più pesanti, così stiamo anche più svegli, capite che c'è anche un risvolto positivo. Dice in questo paragrafo: nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, in polemica con chi dice questo, perché la religione ha un risvolto sociale. Poi lui, venendo dall'America Latina, a maggior ragione sente questo. Quindi nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, visione intimistica, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della società civile, senza esprimersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini. Quindi chi vuole azzittire la Chiesa non ce la fa. La Chiesa deve alzare la voce, quando è ora di alzare la voce, per difendere esattamente i diritti anche del più debole. Chi oserebbe rinchiudere in un tempio o far tacere il messaggio di San Francesco di Assisi o della Beata Teresa di Calcutta? Essi non potrebbero accettarlo. Una fede autentica, che non è mai comoda e individualistica, implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla Terra. Amiamo questo magnifico pianeta. Notate che nella Laudato Si il Papa si è impegnato tantissimo a mostrare quanto ama questo magnifico pianeta, dove Dio ci ha posto, e amiamo l'umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. La Terra è la nostra casa comune e tutti siamo fratelli. Quindi ecologia, notate che il discorso sull'oikos, sulla casa, ed è esattamente l'idea che la terra è la nostra prima casa comune. Sebbene il giusto ordine della società e dello Stato sia il compito principale della politica, la Chiesa non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia. Tutti i cristiani, anche i pastori, notate, perché si dice che i ministri ordinati, a partire dai vescovi e arrivare fino ai diaconi, non possono impegnarsi in prima persona, direi, nella competizione politica. Però capite cosa vuol dire? Vuol dire non possono candidarsi, non possono entrare nel tipico agone politico degli scontri politici. Ma questo non vuol dire che a partire dal vescovo non deve fare politica, perché fare politica significa costruire la città degli uomini. E allora dice, tutti i cristiani, anche i pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore. Di questo si tratta, perché il pensiero sociale della Chiesa è in primo luogo positivo e propositivo, orienta un'azione trasformatrice e in questo senso non cessa di essere un segno di speranza che sgorga dal cuore pieno d'amore di Gesù Cristo, al tempo stesso unisce il proprio impegno e quello profuso nel campo sociale dalle altre chiese e comunità ecclesiali, sia a livello di riflessione dottrinale sia a livello pratico. Quindi questo è, direi, l'introduzione che volevo in particolar modo sottolinearvi, perché dà il quadro dell'impegno di fronte al quale il cristiano non può tirarsi indietro. Pertanto, se voi che state facendo questi esercizi spirituali e avete scelto con i vostri parroci di dedicare l'attenzione a questa esortazione apostolica, credo che sia cosa saggia che interiorizziate questo aspetto e questa idea anche questa settimana, ovvero che l'impegno sociale della vita cristiana non è una cosa che si aggiunge quando hai fatto tutto, quando hai pensato alle cose più importanti o quando hai messo a posto anche le tue pratiche di preghiera, poniamo anche, ma è assolutamente primario, è integrato, non è un superfluo, ma appartiene esattamente alla vita del Vangelo. Non c'è esperienza liturgica che non sia già immessa nella società, quindi la pienezza dell'Eucaristia diventa la missione del nostro quotidiano. Quando deve mettere in evidenza pertanto dei tratti fondamentali di ricaduta di questi di questi spunti che vi ho appena dato, ecco che il Papa ne sceglie tre, come vi ho già enunciati. Allora, primo luogo dice è l'inclusione sociale dei poveri, cioè gli esclusi, quelli che sono i margini. Poi il tema della pace e il tema del dialogo sociale. Quindi cominciamo con il primo, cioè l'inclusione sociale dei poveri. Sappiamo che non perde occasione il nostro Papa di parlare esattamente di questo argomento. E più che di argomento, non perde occasione di parlare in difesa, ecco, di chi è più sfortunato, di chi si trova in una situazione, diciamo, di povertà, a partire anche da dei migranti, e suscitando evidentemente una serie anche di reazioni, sia sul fronte politico ma anche sul fronte sociale. Diciamocela tutta. Vi siete resi conto quanto questo Papa, da tanto amato che era all'inizio, dove era applaudito da tutti, da destra, da sinistra, da sopra e da sotto, lui aveva già preannunciato, ecco, che l'idillio sarebbe durato poco, è durato anche tantissimo, a ben vedere. Ma allo stato attuale, se non erro, noi ci troviamo di fronte ad una serie di elementi che infastidiscono la gran parte, notate, non solo di quelli che gli stanno più vicini, che a volte forse sono anche quelli più infastiditi, succede anche questo, ma anche da parte del popolo di Dio, anche da parte dei fedeli che vengono tutte le domeniche in chiesa, su un punto preciso, che è quello dei migranti. Ditemi se non è vero. ma non parlo solo della Lega, parlo della mens comune. Basta sentire e radio e leggere vari commenti e tutto. C'è questo aspetto che uno non riesce a mandare giù. E io mi sono domandato tante volte, ma per quale motivo il Papa, nonostante che abbia ben capito, perché lo sa bene, ecco, che non si può dire apriamo, capite, le porte in modo indiscriminato, perché sarebbe un discorso che non tiene sul piano della logica. Nonostante questo, che lo sa molto bene, continua a collocarsi in difesa di coloro che si trovano a dover attraversare i mari, si trovano come rifugiati politici, si trovano a dover lottare per la vita perché in fuga dai loro stati, i migranti cosiddetti. E ci ho pensato e credo che la risposta che può interpretare questa posizione che continua ad essere netta del nostro Santo Padre è che ritiene che alla luce della missione di Gesù e alla luce dello sguardo che Gesù aveva nei confronti delle persone del suo tempo, lui come successore di Pietro e quindi incaricato direttamente da Gesù per confermare i fratelli, per custodire il gregge, non può tradire quello sguardo di Gesù. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che, sembra paradossale, ma uno dei luoghi più difficili per vivere fino in fondo un discepolato di uno che ti chiede di lasciare tutto. Gesù ha lasciato tutto, se n'è andato da casa, non aveva un luogo dove posare il capo, capite? Le volpi e gli uccelli erano messi meglio di lui, perché avevano le tane e i nidi. Lui non aveva neanche un luogo dove posare il capo. Ci siamo? E con lui tutti quelli che lo hanno seguito. Allora, se questo Papa, che ha voluto prendere il nome di Francesco, il quale Francesco di Assisi, l'abbiamo sentito citato, come Madre Teresa di Calcutta, hanno voluto in modo radicale seguire esattamente l'esempio di Gesù lasciando tutto, lui, non so se ci siamo resi conto, ma 4 anni fa, e siamo proprio in questi giorni che cade l'elezione, poi il 19 ci sarà l'anniversario invece della sua immissione, carica. Quando ha deciso di prendere questo nome che mai nessuno aveva usato prendere, cioè il nome di Francesco, di fatto ha portato su di sé una sfida grossissima. In cosa consiste questa sfida? Consiste nel cercare di far sì che il successore di Pietro, che la storia lo ha visto collocato in una struttura assolutamente sontuosa, come la struttura del Vaticano, carica di anni di arte, di storia e anche, diciamocelo, di ricchezze, nonostante che i problemi e i debiti ce li abbiano anche loro, intendiamoci, in questa struttura che è la casa del Papa, del successore di Pietro, lui, prendendo il nome di Francesco, aveva deciso in cuor suo, da come capisco, di portare quella logica che era del lasciare tutto nel posto dove non puoi fare queste cose. Capite? Perché ci sono dei posti strutturali dove tu certe cose non le puoi fare, perché lasciare tutto vuol dire lasciare tutto, vuol dire vivere da povero. Come fai a vivere da povero in un ambiente dove anche a livello proverbiale si dice vita da papa? Capite? Allora la sfida era veramente grossa su di sé, lui ha voluto affrontarla e vedo che con coraggio la sta portando avanti, declinandola prima di tutto sulla sua vita, sulle sue scelte dove può scegliere, capite? Ne abbiamo viste anche tante di queste scelte, e sulle scelte anche degli altri dove può influire, e continuamente lo dice per la Chiesa, lavorando sulla coscienza, sulle coscienze. Quindi questo battere il chiodo suo, sullo sguardo di Gesù, che parte sempre dall'osservare il bisognoso, che può essere in quel momento anche una persona ricca. Zaccheo non era poi tanto povero, Eppure è arrivato a Gerico, tang, lo sguardo è caduto su quella povertà spirituale, su uno che lo stava attendendo, oltre che avere avuto lo sguardo su molti emarginati, ma ricordiamoci che c'è anche Zaccheo. Quindi il vero punto della povertà, e lui lo dice qui, è non la quella materiale, ma la povertà spirituale. Dice, le persone hanno bisogno proprio di essere aiutate ad avvicinarsi a Dio, e questa è la più grande povertà che c'è. Allora, Gesù, quando parla dei poveri, e anche il nostro Papa, quando parla dei poveri, dobbiamo avere il coraggio di dire che la prima provocazione è quella che dobbiamo impoverirci, perché la beatitudine, la prima, che Gesù ci lascia nel Vangelo di Matteo e poi anche nel Vangelo di Luca, ma il Vangelo di Matteo è ancora più forte, non va intesa tanto beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, intendendo chi sono questi poveri in spirito, saranno gli umili, oppure Luca dice soltanto beati i poveri, allora non dice lì, parla in termini materiali. No, io sono convinto che non va tradotto beati i poveri in spirito, ma va inteso come beati, che indicherebbe esattamente l'immagine di Gesù stesso e dei discepoli che lo vogliono imitare, coloro che si sono impoveriti, non i poveri, ma coloro che si sono impoveriti, cioè che sono spogliati di beni come hanno fatto i discepoli e Gesù stesso, a causa dello spirito di Dio, non del tuo spirito, perché se io dico beati i poveri in spirito penso che sia l'umiltà della persona, no, per dono dello spirito di Dio, tu per chiamata sei riuscito a donare tutto, a impoverirti, allora se sei in questa prospettiva sappi che per te è già qui il regno dei cieli, spogliandoti di tutte le sicurezze di questa terra, Dio ti dà la sicurezza più grande, che viene chiamato esattamente il regno di Dio o il regno dei cieli, cioè Dio è lì con te. Dio fa questa scelta, chi decide